in onda Press Play on People, scritto e condotto da Filippo Romagnolo, programma radiofonico di promozione della cultura videoludica.
Buongiorno e bentornati qui a Press Play on People. È sempre Filippo Romagnolo che vi parla e che in questa puntata vi vuole parlare non di un videogioco, di un singolo videogioco, bensì di un aspetto del videogiocare, di un fenomeno particolare, che è il retro gaming. La parola è di relativamente facile traduzione, almeno per chi mastica un po' l'inglese. Retro, con quel prefisso retro si capisce che stiamo parlando di rigiocare le vecchie glorie del passato videoludico. Per esempio, tutti i giochi che abbiamo nominato, soprattutto nelle prime puntate della nostra storia, quelli degli anni 70, 80, 90, ma anche solo quelli di 10 anni fa. Ecco, questi giochi oggi, come si fa a rigiocarli? Per affrontare il problema, per capire bene che cosa sia il retro gaming, per rispondere a questa domanda dobbiamo ridividere il mondo dei videogiochi in quelle tre correnti principali nelle quali l'abbiamo diviso per seguirne la storia e parlarne dell'evoluzione, ovvero il gioco su console, il gioco su personal computer ed il gioco da sala giochi, arcade. Oggi la maggior parte dei giochi, soprattutto quelli di successo, escono per più piattaforme e comunque presto o tardi vengono convertiti per tutte le piattaforme di gioco oggi a disposizione e in commercio. Sono cioè multipiattaforma. Chiaramente poi Sony, Microsoft e Nintendo, i tre grandi produttori di console e sviluppatori di giochi, hanno anche delle esclusive proprie, ma sono poche. Diciamo che il mercato in generale va verso appunto questa possibilità di giocare un grande, un bel gioco su più piattaforme, su più dispositivi di gioco. Venendo a noi, per esempio il mondo delle console. Le console, soprattutto le console a partire dalla quinta, sesta generazione, a volte avevano una caratteristica chiamata retrocompatibilità, ovvero permettevano di giocare anche ai videogiochi usciti per la generazione di console precedenti. Facciamo un esempio: PlayStation 2 deve gran parte del suo successo e dei suoi incredibili dati di vendita anche alla possibilità che offriva di far girare anche i giochi della PlayStation 1, la console che l'aveva preceduta. Però diciamo che il retro gaming si ferma qui, si ferma in genere alla console precedente, a una generazione precedente, non permette di giocare i giochi di generazioni precedenti, soprattutto anche perché venivano salvati su dispositivi diversi, per esempio su cartucce anziché su CD. Passando al computer, al PC, beh, chiaramente il videogioco per PC è un programma, un normalissimo programma, e normalmente si possono tranquillamente rigiocare su computer giochi non troppo vecchi, però attenzione proprio a questo non troppo vecchi, perché anche nel mondo dell'informatica cambiano i linguaggi di programmazione con cui venivano realizzati i giochi, le architetture hardware dei microprocessori, e questa evoluzione fa sì che ovviamente i prodotti più vecchi risultino illeggibili, incomprensibili, non eseguibili sui computer più moderni. Quindi anche qui ci sono dei limiti nel giocare i giochi più vecchi. Per quanto riguarda il mondo degli arcade, cioè per quanto riguarda i videogiochi da sala giochi, ecco, qui il problema è maggiore, perché i cabinati delle sale giochi erano come macchine uniche create, progettate, pensate per far girare quello specifico gioco che ospitavano, e quindi avevano circuiti, pulsanti, cavi, alimentatori, adattatori per la grafica e per l'audio, diciamo progettati specificamente o modificati specificamente per quel gioco, e quindi impossibile fisicamente riprodurre e rigiocare a quei giochi. Ma partiamo proprio da questi giochi, cioè partiamo proprio dal vedere come sia stato possibile rigiocare a quei giochi, quelli da sala giochi, per capire bene non solo come il fenomeno del retro gaming sia nato, ma anche diciamo quale sia stata la sua evoluzione fino ai giorni nostri. Il retro gaming, se dovessimo prendere una data, un momento, fare un nome in particolare, citare un programma in particolare che ha dato il via al fenomeno, dovremmo partire dall'Italia, da un ragazzo che si chiama Nicola Salmoria, che verso il finire degli anni 90, proprio per rigiocare a quei giochi, capì che l'unico sistema era quello di emularli sul computer. Esistevano già dei programmi che emulavano dei singoli giochi, per esempio un programma che emulava il vecchio Pac-Man, un programma che emulava il vecchio Tetris da sala giochi, ma Nicola Salmoria per primo ha l'idea di unificare in un unico programma l'emulazione di tutti i giochi per sala giochi usciti al tempo. Non più singoli programmi per singoli giochi, ma un unico programma che emulasse tutti quei giochi di allora. E lo chiama MAME, che infatti è l'acronimo per Multiple Arcade Machine Emulator, cioè emulatore multiplo di macchine da sala giochi, di cabinati arcade da sala giochi. La prima versione del MAME, realizzata da questo ragazzo, permetteva l'emulazione su computer, stiamo parlando di un programma per computer, di all'incirca mezza dozzina di giochi. Il progetto suscita immediatamente un grandissimo interesse nella comunità dei videogiocatori, che iniziano ad implementare nuove emulazioni dentro al MAME. E già pochi anni dopo, all'inizio del 2000, il MAME riesce a emulare più di 1000 giochi arcade. Nell'ultima versione, scaricabile liberamente dal sito ufficiale del MAME, questo programma riesce ad emulare 12.000 titoli da sala giochi. In pratica il MAME ricostruisce via software tutte quelle componenti elettriche, elettroniche, tutte quelle circuiterie interne che permettevano al cabinato di gestire gli input dei joystick, dei pulsanti, la gestione del monitor, riproducevano i suoni, gestivano la parte grafica, l'alimentazione elettrica e via dicendo. Il MAME sarà ed è tuttora un grandissimo successo, è possibile addirittura utilizzarlo su cellulare. E non solo il MAME risvegliò l'interesse e la curiosità di moltissimi appassionati di videogiochi, ma a partire dalla metà degli anni 2000, con la diffusione di internet e delle piattaforme di condivisione dei contenuti che iniziavano a essere molto popolari in quel periodo, pensiamo ad esempio a YouTube, nasceranno presto canali di appassionati o forum di appassionati in genere non più giovanissimi, i quali mettono in rete la loro nostalgia nei confronti di quei vecchi giochi, soprattutto bidimensionali, quando non addirittura 8 a 16 bit, che erano stati spazzati via e quasi finiti nel dimenticatoio con i grandi progressi tecnologici della seconda metà degli anni 90, in primis l'avvento della grafica tridimensionale e la visuale in soggettiva, che come abbiamo detto diffusamente nelle puntate di Press Play on People, nelle quali ci siamo occupati della storia di questo particolare periodo storico, hanno cambiato non solo l'aspetto dei videogiochi, esteticamente parlando, ma anche la loro maniera di narrare e trasformare i generi. Ecco, nascono quindi canali di personalità come ad esempio The Angry Video Game Nerd, nei quali vengono riscoperti, riproposti, in chiave comica, divertente, ma filologicamente ineccepibile, i vecchi classici delle vecchie console del passato, a volte anche ciofeche, fallimenti industriali, prodotti che ebbero scarsissimo successo nel mercato, vengono raccontati aneddoti sulla storia di uno sviluppatore, un programmatore o un determinato gioco, tutte cose relative al bel videogiocare che fu. Inoltre, gli appassionati più stagionati, più grandi, più maturi, ormai cresciuti, che avevano giocato quei giochi da bambini e che oggi si ritrovano adulti con la stessa passione e con maggiori risorse economiche, si buttano su eBay e su tutti gli altri siti nei quali singoli utenti possono mettere in vendita cianfrusaglie e altre cose ritrovate in soffitta per riacquistarli. Tutti questi nostalgici riacquistano le vecchie console che avevano e che magari sono andate perdute, altri che non sono più interessati naturalmente le rimettono in vendita. E se andate a sbirciare, a fare un giro su eBay o su qualsiasi altro di quei siti di compravendita tra singoli utenti, scoprirete che a volte sono anche messe in vendita a rarità edizioni speciali di un determinato gioco o di una determinata console che raggiungono anche cifre considerevoli. Non parliamo ovviamente poi di questo ritrovato interesse nei confronti delle vecchie console e delle cartucce, ovviamente, dei giochi che funzionavano per quelle console, nei mercatini, nei negozietti dell'usato, dove per poche decine di euro si possono trovare prodotti da magari uno scarso valore videoludico ma un grandissimo valore affettivo per chi acquista. E oggi che la cultura nerd è stata ampiamente rivalutata, vengono organizzate anche fiere nazionali dedicate al retro gaming, che spesso va di pari passo con il cosplay, con il fumetto, con i giochi di ruolo e altri aspetti della cultura tipicamente nerd, fino ad arrivare a negozi sia fisici od online dedicati solo ed esclusivamente alla vendita di vecchie console e videogiochi. Una delle conseguenze più importanti di questo fermento retro gaming rigiocato sul PC, stavamo parlando del MAME, un programma per PC che emulava i videogiochi arcade, è il fatto che anche i produttori di giochi e console si accorgono e sfruttano questa nuova mania. È il caso, per esempio, sempre verso la metà degli anni 2000 di Nintendo, e tra l'altro non poteva essere che lei, dato che all'epoca era l'unica grande marca, era l'unico grande produttore e sviluppatore di videogiochi ad avere una storia. Visto che Sony era sul mercato da una decina di anni e solo due console, quasi tre, Microsoft da addirittura solo cinque. Nintendo sviluppa un servizio per la console del tempo che era la Wii, che si chiama Virtual Console, che permetteva lo scaricamento e la possibilità di giocare di vecchi giochi, di vecchi classici, soprattutto delle prime console Nintendo, NES e Super NES. E visto il grandissimo successo di questa iniziativa, presto aprirà anche ad altre console, a volte anche non di proprietà della Nintendo, come per esempio l'Atari 2600 oppure il mitico Commodore 64. Ecco, si può dire che questo interesse di Nintendo, questo supportare da parte di Nintendo i propri vecchi giochi ed il retro gaming in generale anche di altre console, non solo acceso un grandissimo riflettore sul mondo del retro gaming, ma anche, diciamo, lo dotò di una certa ufficialità, dal momento che stiamo parlando di un produttore ben noto. Ovviamente Sony e Microsoft non avevano i numeri nella storia per proporre un servizio come la Virtual Console, tuttavia anche loro ben presto iniziarono a produrre cosiddette rimasterizzazioni, cioè riedizioni con grafica e sonoro migliorato dei giochi più storici e più importanti usciti per le loro console. E quindi anche loro iniziano a tutelare il proprio passato e la propria storia videoludica. Chiaramente però rigiocare questi giochi su una console moderna non è esattamente la stessa cosa che avere proprio quella vecchia console che avevamo sotto alla TV o sotto al tubo catodico. L'effetto nostalgia, lo abbiamo già detto, farà sì che molte persone andranno alla ricerca tra eBay e mercatini di quelle stesse vecchie console. Altri, più smanettoni, più esperti di elettronica, ma non immaginatevi grandi competenze, si dedicano alla realizzazione loro, alla modifica loro, al restauro, per esempio, di vecchie console o di vecchi cabinati della sala giochi. Li prendono, li modificano, li riverniciano, ne mantengono, quando è possibile, magari solo il monitor, svuotano tutte le componentistiche elettroniche obsolete, vecchie, magari guaste, non funzionanti al loro interno, per montarvi invece un computer più moderno, magari uno di quei mini computer come il Raspberry, che costa poche decine di euro, ma ha una potenza di calcolo di molte volte superiore di quelle dei processori che funzionavano in quei cabinati per far girare quei giochi. E vi caricano dentro anche centinaia di giochi. Per mettersi in salotto una replica fedele, originale, di uno di quei cabinati, sui quali rigiocare non solo il gioco che funzionava su quel singolo cabinato, ma a volte l'intero parco di videogiochi che era disponibile in una sala giochi del tempo. Cose che, ripeto, sì, sono un po' da smanettoni, ma che è possibile fare anche solo seguendo alcuni tutorial su YouTube. Cosa è alla portata di tutti, diciamo. Inoltre, con lo sviluppo tecnologico e la possibilità di archiviare grandi quantità di dati, si moltiplicano le possibilità per il retro giocatore e, per esempio, vengono create da delle aziende delle console che riescono a leggere e quindi a riprodurre e a farci giocare a giochi di più console contemporaneamente, cioè contemporaneamente intendo dire sulla stessa macchina. Queste soluzioni sono un po' indigeste ai puristi, alle persone che vogliono proprio quella console e, come dicevamo prima, vanno a caccia della console, se la ricostruiscono, modificano, la magari vanno a recuperare nella soffitta di casa, la puliscono, tolgono la polvere. Però è una soluzione comunque di grande successo. Prendiamo ad esempio, per farvi capire di cosa stiamo parlando, il Retron 5. È una console che legge le cartucce del NES, del Super NES, del Game Boy Color, del Game Boy Advance e del Sega Mega Drive, tutto in una macchina, con una comoda e praticissima porta HDMI che ci permette di collegarla al televisore di casa. Una soluzione molto comoda, dicevamo, per chi non ha tempo e soldi da dedicarsi a quella specie di caccia al tesoro di cui parlavamo prima tra eBay, mercatini e altri posti. Un'altra possibilità sono le cartucce flash. Queste soprattutto pensate per chi ha appunto la console, magari da quando era bambino o se l'è comprata in tempi più recenti. Sono cartucce in tutto e per tutto simili alle cartucce che funzionavano per quelle determinate console, ma che offrono la possibilità di caricare al loro interno le memorie di tutti i giochi che erano usciti su quella determinata console, di modo che in una cartuccia io ho l'intero parco giochi uscito per una determinata console. Anche queste hanno un grandissimo successo e anche di queste ne esistono per praticamente tutte le vecchie console 8, 16, 32 e a volte anche 64 bit. Oggi che lo sviluppo tecnologico è avanzatissimo, a parte il MAME di cui abbiamo già parlato, probabilmente la soluzione più facile per emulare qualsiasi console fino alla generazione precedente a quelle, diciamo, attualmente in commercio è il PC. Sul PC infatti si possono trovare emulatori che ci permettono di far girare tutti i giochi usciti, diciamo, fino quindi a 5 anni fa, visto che più o meno 4-5 anni è la durata media di vita di una console. Basta scaricare l'emulatore, scaricare il gioco, attaccare un joypad ed è fatta. Attenzione però, abbiamo detto che basta scaricare l'emulatore e il gioco. Ed è questa la nota dolente del retro gaming. La normativa vigente in Italia, ma in tutti gli altri paesi del mondo, prevede che si possa fare e usare una copia digitale di un videogioco con questi prodotti, con questi emulatori, solo se si è in possesso anche della copia originale di quella cartuccia, di quel videogioco. Un po' come succede per i film. Altrimenti è pirateria. È abbastanza ovvio che questo non avvenga nella stragrande maggioranza dei casi, soprattutto se pensiamo agli arcade. Nessuno di tutti questi retro giocatori ha da qualche parte, in qualche magazzino, in qualche deposito, i cabinati originali degli anni 60, 70 e 80, 90 dei giochi che emula poi sul computer. Attenzione quindi alle conseguenze del retro gaming, perché è senz'altro vero, o comunque lo è stato sicuramente per quei 15 anni tra la fine degli anni 90 e tutto il primo decennio dei 2000, che grazie al retro gaming è stata salvata la memoria di certi giochi, di certe software house che magari poi sono scomparse. Ed è grazie al retro gaming se oggi gli sviluppatori si dedicano anche a tutelare la propria storia e i capolavori che hanno prodotto nel passato. Però attenzione, perché se il produttore o chi per lui non ci dà la possibilità di rigiocare a quei giochi, come estrema ratio diciamo che si può ricorrere al retro gaming. Ma non esageriamo. Se invece il produttore o chi per lui detiene i diritti ci dà questa possibilità di farlo, visto che normalmente ce la dà a pochi euro, se non addirittura per pochi centesimi, attenzione a non esagerare con il retro gaming, perché stiamo derubando quel produttore o quello sviluppatore. L'esempio, lo abbiamo già fatto, è quello dei vecchi giochi del NES che oggi sono tranquillamente rigiocabili sulla Nintendo Switch, l'attuale console di Nintendo. Nintendo ci mette a disposizione quei giochi per veramente cifre irrisorie, quindi perché non sostenere, come è bene fare non solo per i videogiochi ma anche per i film, per i libri e per qualsiasi altra opera intellettualmente protetta da diritti di copyright? Perché quindi non dare a quegli sviluppatori che hanno messo passione, che hanno messo tempo, che hanno impiegato risorse nello sviluppo del gioco, ciò che è giusto? Senza contare poi che molti produttori storici propongono quelle vecchie glorie e quelle vecchie console in versione mini, compatta, in tutto e per tutto identica all'originale ma di dimensioni ridotte, con il joypad originale, con dentro precaricati quei 25-30 giochi che erano usciti per quella console nei supermercati e nelle grandi catene di elettronica a prezzi decisamente concorrenziali. Con 60, 70, 80 euro ci possiamo portare a casa per esempio la riproduzione micro di Nintendo, quindi ufficiale, del Super Nintendo, con dentro caricati 30 videogiochi capolavori che hanno fatto la storia di quella console e del videogioco in generale. Insomma, quando questi produttori ci mettono a disposizione diverse maniere per rigiocare a quei giochi, attenzione, il retro gaming è pirateria. Scegliamo insomma le maniere più etiche e corrette per videogiocare e in questo caso per retrogiocare. È una maniera educata per dirvi di non rubare, anche perché chi ruba lo fa in silenzio e si nasconde, mentre invece comprare i giochi, finanziare i produttori, gli sviluppatori di giochi vecchi e nuovi, significa dimostrare il nostro interesse non solo verso quel particolare gioco, verso quel particolare sviluppatore, ma anche verso i videogiochi in generale, in forma esplicita, e supportarli economicamente, come abbiamo detto, per il lavoro fatto e la passione spesa, ieri come oggi, per regalarci ore di sanissimo divertimento. Arrivederci alla prossima!
Radio Blu e tu vi ha presentato Press Play on People, a cura di Filippo Romagnolo, un programma radiofonico di promozione della cultura videoludica.